SBS Italian.
Allora, stiamo per sorvolare l'Australia. Tutta l'Australia da nord-ovest a sud-est. E poi attraverseremo il Pacifico e tra una mezz'oretta saremo sugli Stati Uniti, sull'America del Nord.
Era I Would Like to Take You on a Journey, il secondo singolo estratto dal visual album Lungo Viaggio, la video opera musicale inedita di Pastei Serene Grandi, che è uscita nel 2018. Che avete sentito la voce? Questa è la nostra parte che ci interessa.
Assolutamente sì, la campionatura era infatti la voce di Samantha Cristoforetti, e appunto questo brano è dedicato proprio al viaggio nello spazio dell'astronauta italiana. Avete sentito, stiamo sorvolando l'Australia, effettivamente è molto emozionante perché si ricordano i suoi video nello spazio.
Casa nostra, insomma. E noi questa mattina vogliamo parlare di spazio, non spazio profondo, ma spazio che quasi lo tocchiamo con la mano. Il nostro ospite è, lo ricordiamo, è uno tra i pochi che nella storia dell'umanità ha passato parecchio tempo proprio in orbita, 313 giorni divisi in tre missioni. Allora, questa mattina parliamo di spazio, potete partecipare anche voi chiamandoci al 1300 799 626 per fare le vostre domande all'astronauta Paolo Nespoli, che è in diretta questa mattina con noi su Radio SBS. Buongiorno Paolo e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di SDS Italian.
Siamo molto emozionati di averti in diretta, anche grati perché sappiamo che insomma sei appena arrivato qua in Australia e sei ancora così un po' sballottolato dal viaggio, che è un po' assurdo. Ma pensando a una persona, no, che è andata nello spazio, come il fuso orario appunto dall'Europa all'Australia possa essere qualcosa di relativo.
Beh, sì, in effetti nello spazio il concetto di tempo è uno dei concetti che cambia, così come il concetto di spazio, a dire la verità, il concetto delle distanze. Ed è paradossale, ci pensavo ieri in aereo, che per farmi un Los Angeles-Melbourne ci abbiamo messo 15 ore, per partire da terra e arrivare sulla stazione spaziale internazionale ce ne abbiamo messe 6, quindi è paradossale, è più facile, ci vuole meno per arrivare sulla stazione spaziale internazionale che fare questo
accidente.
Stai dicendo che è punitivo venire in Australia?
La prossima volta andiamo tutti a farci un giro.
No, assolutamente no, direi che la comodità e il comfort di un aereo moderno rispetto a un veicolo come la Soyuz, che è un veicolo abbastanza spartano, no? Non c'è paragone tra i due comfort, tra i due modi di viaggiare, insomma.
Allora Paolo Nespoli gentilmente sarà con noi nei prossimi minuti per chiacchierare di spazio, a raccontarci la sua esperienza. Tra l'altro io lo devo confessare, ho un'invidia che è vicina al risentimento per le persone come Paolo, perché com'è che lui ha fatto queste cose e io no, dovevo studiare di più.
Gli vorresti chiedere come è diventato astronauta? Beh, e tu no?
Quello senz'altro. Tra l'altro Paolo è arrivato proprio ieri in Australia, ad Adelaide, grazie ad un'iniziativa di Uni South Australia, International Space University Southern Hemisphere Space Program, poi the South Australian Italian Association e il Comites del South Australia, che sono uniti proprio per invitare Paolo a venire qua in Australia per un ciclo di conferenze. Si inizia domani sera con l'incontro An Evening Under the Stars with Paolo Nespoli all'Italian Center, che è al numero 262 Carrington Street. Paolo, allora iniziamo proprio da questo incontro, di cosa parlerai?
Si parlerà sicuramente di spazio, si parlerà parleremo di spazio, del perché andiamo nello spazio, di che cosa facciamo nello spazio, della necessità e dell'utilità di andare nello spazio, ma alla fine parlerò sicuramente di un sogno di un ragazzino italiano nato in provincia, in un paesino piccolino, che da piccolino diceva: voglio fare l'astronauta, voglio andare sulla Luna. E la gente ti guardava e diceva: sì, va bene, bravo, studia che ce la farai. Però insomma, negli anni 60, per un per un ragazzino italiano andare sulla Luna era una cosa impossibile, per cui nessuno ci credeva, neanche io ci credevo, però nella vita mai dire mai, e quindi oggi che ho qualche anno in più sono riuscito a diventare astronauta, sono andato nello spazio 3 volte, ho passato, come avete detto voi, 313 giorni in orbita, che sembra quasi una cosa così stranissima, e paradossalmente adesso che ho finito il mio lavoro ufficiale con l'Agenzia Spaziale Europea, quindi formalmente sono in pensione o retired, mi piace di più all'inglese, sto ancora cercando di capire cosa fare da grande, quindi parleremo di tutte queste cose.
Beh, sei già arrivato abbastanza lontano, direi. Noi ricordiamo anche i nostri ascoltatori che se hanno domande, curiosità appunto sui viaggi spaziali di Paolo possono chiamarci fino alle 9 della costa est al 1300 799 626, oppure inviarci un messaggio allo 0429 996 263. Paolo, facci sognare, qual è la sensazione più incredibile quando si è nello spazio?
Ma devo dire che ci sono due cose speciali che si trovano quando si va nello spazio o in orbita. Come avete raccontato voi, detto voi, oggi andiamo in orbita bassa terrestre, non andiamo sulla Luna. La Luna è abbastanza lontana dalla Terra, insomma, per distanze aerospaziali o per distanze spaziali è vicina, ma insomma per noi umani 350.000 chilometri sono tanti, ma la stazione spaziale è solo a 400 chilometri, quindi relativamente vicino. Il problema è che questa stazione sta viaggiando in orbita attorno alla Terra a 28.000 chilometri all'ora, cioè che sono circa 8 chilometri al secondo. E la gravità c'è e tira questa massiccia stazione spaziale, grande tanto quanto un palazzo di una decina di piani, la tira verso la Terra. Solo che cade tanto quanto la Terra è rotonda, per cui continua a cadergli attorno e c'è questa situazione dove uno si sente galleggiare e in assenza di gravità, perché non sente più il pavimento sotto i piedi. Non so, vi è mai capitato in ascensore di sentire questo momento di vuoto d'aria?
Sono
o in
bastati
aereo.
Quei 3 secondi, per quanto mi riguarda.
Quei 2 secondi, 3 secondi, su, ecco, esatto. Il problema è che lì dura 6 mesi, quindi è uno... E in questa condizione si fanno delle cose incredibili. Ora, questa è la ragione per cui andiamo lì, perché possiamo fare delle cose che sulla Terra non possiamo. Ma le sensazioni lassù che fisicamente si provano sono incredibili, perché questa dimensione che noi abbiamo di essere attratti dalla Terra, quindi essere legati alla Terra da questa forza che li tiene spiaccicati per terra, è incredibile. Quando sei lassù e non c'è più questa forza, succedono tutta una serie di cose veramente strane.
Intanto ho visto un tuo video, per esempio, nel quale facevi vedere, no, forse era una foto nella quale ti stavi pesando, per cui c'era questa sfida, come fai a pesarti,
esatto,
nello spazio senza peso, che aveva questa specie di argano che cercava,
spiegaci tu.
Come funziona.
Ci sono tutta una serie di problematiche, da un lato è bello perché galleggi, ma il resto, ma poi succedono anche tutta un'altra serie di cose, nel senso che tutto ti vola via, che tu cerchi di fare, se hai il computer e scrivi sulla tastiera, la forza dei tastini, delle mollettine dei tastini ti butta via dal computer.
Fantastico.
E quindi devi stare attento,
che
perché se vai a svitare una vite sul muro e cerchi di metti il cacciavite dentro la vite e giri, la vite e il cacciavite rimangono lì e tu giri attorno al cacciavite, per cui cioè ci sono tutta una serie di cose così incredibili che ti fanno capire come il modo di vivere che noi abbiamo sulla Terra è pesantemente condizionato dalla forza di gravità, e lì non c'è. E d'altronde, tra l'altro, ci sono anche dei cambiamenti pesanti a livello corporeo, per esempio il corpo sente che non c'è più la forza di gravità e correttamente decide che non c'è più bisogno dello scheletro, e quindi comincia a smantellare lo scheletro.
Ovvero, aspetta, che non sto seguendo.
Diventi un ectoplasma. No, però no. Perdi forza.
Beh, no, allora, due cose diverse. Da un lato la forza fisica la perdi perché non usi più muscoli, e quindi facciamo tanto esercizio con delle macchine incredibili, perché devono sostanzialmente farti riprovare la forza di gravità in un posto dove non c'è gravità, quindi è un po' un paradosso di per sé. Comunque, invece, quello che dicevo prima è un'altra cosa, ed è proprio il fatto che il corpo continuamente, quando siamo qua sulla Terra, continuamente lavora per mantenere questa incastellatura dello scheletro, per ripararla, per cambiarla, per metterla a posto, eccetera, eccetera. Questo è un lavoro continuo che il nostro metabolismo fa, quindi noi assumiamo dei cibi che contengono calcio, questo calcio viene sintetizzato, viene utilizzato per mantenere lo scheletro viene rinnovato. Ecco, in orbita il corpo dice, vabbè, ma perché io devo fare tutto questo lavoro quando non mi serve lo scheletro, non c'è la forza di gravità, perché c'ho lo scheletro?
Giustamente.
Perché la struttura muscolo-scheletrica è un sistema per permetterci di camminare, per permetterci di fare quello che facciamo qui. Lì non serve, e quindi il corpo non solo non aggiusta più lo scheletro, ma addirittura dice, ma non mi serve, anzi, quel calcio, di tutto quel calcio lì, perché non lo usiamo per qualcos'altro? E comincia a sciogliere lo scheletro. Ora, non è una cosa così, e in 5 minuti non c'è più lo scheletro. Però pensate, voi sapete cos'è l'osteoporosi, immagino, giusto?
Sì.
Ecco, voi pensate le persone anziane con osteoporosi che hanno dei problemi seri allo scheletro, perché lo scheletro si è diciamo assottigliato così tanto che diventa fragile, può rompersi facilmente, una caduta è veramente problematica, no, per una persona anziana con l'osteoporosi. Ecco, noi arriviamo in orbita e perdiamo calcio 10 volte di più di una persona osteoporotica sulla Terra. E quindi siamo, per esempio, delle cavie perfette, perché insomma sei in salute, tutto a posto, arrivi in orbita, boom, cominci a buttare fuori il calcio, e quindi gli scienziati, gli studiosi ci usano come cavie, un'altra volta come cavie, questo è uno dei lavori che facciamo in orbita, per cercare di capire come funzionano questi meccanismi, come bloccarli,
ecco, però
con
appunto,
medicine.
Una volta che si ritorna sulla Terra si recupera facilmente,
no,
tra virgolette, no?
No, non è così semplice. È ancora è una delle ricerche che si stanno facendo nella statistica degli astronauti, perché poi ognuno è diverso, si perde il 3, 4, 5, io ho perso per esempio il 4% del peso scheletrico in questi 5 mesi e mezzo in orbita, e non ho recuperato buona parte di questo peso, perché non funziona così semplicemente. Tra l'altro è un sistema complesso, lo scheletro, un osso è composto da una fascia esterna, di una parte interna, si perdono queste in proporzioni diverse, dipende da dove, mi hanno misurato in una decina di punti particolari, che ne so, il calcagno, l'anca, il polso, la spina dorsale, ci sono questi punti diversi che vengono caricati in un modo diverso e perdono calcio in un modo diverso. Quindi è una cosa complessa che però insomma sta permettendo agli studiosi di capire di più di questo meccanismo complesso che è un problema serio sulla Terra.
Noi siamo in collegamento in diretta con l'astronauta Paolo Nespoli, che ieri è arrivato ad Adelaide per un ciclo di conferenze. Adesso prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo con le vostre domande. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi Radio SBS, sono le 8.47 ore della costa est e noi siamo sempre in diretta con Paolo Nespoli, l'astronauta che ha passato 313 giorni nello spazio e ci ha dato uno scoop prima, l'uomo si evolverà nello spazio in un lumacone gigante senza ossa. ho capito bene, Paolo?
L'uomini e le donne, sicuramente. No, l'astronauta ideale per il volo in orbita bassa terrestre è un astronauta senza gambe, perché cosa gli servono le gambe? Ci vorrebbero più mani, ecco.
Delle piume per volare,
esatto,
in questa assenza di gravità.
Medusa. Allora, noi abbiamo Simone che ci ha chiamato al 1300-799-626. Buongiorno Simone.
Buongiorno.
Simone, allora ti presento Paolo Nespoli, qual è la tua domanda?
Grazie, buongiorno. Senta, io e mia figlia siamo appena tornati dall'Italia e mia figlia, che è un po' timida, voleva chiedere, quando nello spazio, quando si dorme, c'è il fuso orario, perché noi abbiamo chiesto un po' il fuso orario, lei chiedeva, ma anche gli astronauti poi hanno il fuso orario.
Sì, okay. Come si chiama sua figlia, Simone?
Anita.
Anita, quanti anni ha?
Quanti anni hai, Anita?
9.
Anita, molto, una domanda interessante, perché Sì, il fuso orario è legato a un punto specifico sulla Terra, perché poi il fuso orario è dato dal ciclo solare, cioè uno si sveglia la mattina, c'è il sole appena sorge, poi va verso l'alto, mezzogiorno a picco e poi torna giù, e quindi è questo orologio solare che ci dà questa sensazione di tempo. Difatti, se noi viaggiamo in aereo e andiamo da un'altra parte, improvvisamente non ci troviamo più, siamo scombinati tra il fuso orario e quello che sentiamo. E con nello spazio è esattamente così, perché alla fine, quando sei nello spazio, in orbita bassa terrestre sulla stazione spaziale, ti fai un giro del mondo completo in circa un'ora e mezza, e quindi in un'ora e mezza sostanzialmente fai quello che normalmente fai in un giorno intero, quindi vedi un'alba, un tramonto, un ciclo di una notte, un ciclo del giorno, addirittura ti fai 16 albe e 16 tramonti al giorno, il che non vuol dire 16 colazioni, wow, tra l'altro, no?
Non per tutti.
Per evitare di farsi 16 colazioni e farsi 16 micro dormite, eccetera, eccetera, allora c'è una convenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale, usiamo il fuso GMT, cioè il Greenwich Mean Time, il fuso di Londra, e utilizziamo quello, sincronizziamo i nostri orologi su quel fuso e ci alziamo e ci svegliamo, lavoriamo come se fossimo teoricamente a Londra. Tra l'altro è un orario che va bene più o meno a tutti, perché voi pensate, non è solo la Stazione Spaziale nello spazio, ma ci sono i centri di controllo a Mosca, a Tsukuba in Giappone, a Monaco in Europa, a Houston, in Alabama, ci sono queste centinaia o migliaia di persone attorno al mondo che lavorano e devono seguire il fuso della stazione, per cui qualcuno a Houston si sveglierà alle 10 di sera e comincia a lavorare alle 10, qualcun altro in modo così, e noi sulla stazione utilizziamo questo fuso di Londra. Quando arrivi su sei un po' scombussolato perché ti devi adattare, ma poi più o meno rimane più o meno quello.
Allora, okay. Siete soddisfatti? Brave tutte e due. Simone, palesemente tu hai chiamato approfittando di Anita perché volevi tu parlare con Paolo Nespoli. Grazie per averci chiamato, allora buona giornata.
Grazie Simone, grazie Anita.
Buona giornata.
Allora, ricordo ancora il numero 1300 799 626. Paolo, dicevi, accennavi appunto al lavoro, perché naturalmente tante emozioni, una magia per voi astronauti, però in realtà andate nello spazio per lavorare un sacco di esperimenti. Come si divide il ciclo lavoro, sonno e svago, se ce n'è?
Sì Carlo, in effetti la stazione spaziale io la equivalerei o l'equiparerei a una fabbrica, perché ci sono sulla Terra questi scienziati, questi ricercatori che vogliono fare un esperimento, propongono questi esperimenti alle agenzie spaziali, le agenzie spaziali ci lavorano per spazializzare questo esperimento e finalmente arriva sulla stazione e c'è bisogno di forza lavoro che conduca a questo esperimento, che lo prepari, c'è bisogno di cavie e quelli siamo noi. C'è un nucleo di pianificatori a terra che ricevono queste richieste da tutto il mondo e cercano di infilarle dentro in una pianificazione giornaliera che comincia alle 7:30 di mattina, noi cominciamo a lavorare alle 7:30 sulla stazione e va avanti fino alle 7:30 di sera. Tra l'altro la stazione è un posto piccolo, voi immaginate un piccolo appartamento di, che ne so, 80 metri quadri, dove ci sono sei persone che hanno un'infinità di equipaggiamento e che devono lavorare nel modo migliore per ottenere il maggiore risultato in queste 12 ore, tutti assieme senza intralciarsi uno con l'altro, con le risorse della stazione che sono finite.
Ma dopo 5 mesi vuoi ammazzare il tuo vicino di casa?
Beh, normalmente sì, però direi che in questo posto isolato e confinato, dove non è che puoi dire stasera mi sono stancato, vado a mangiare la pizza con gli amici, ti verrebbe da dirlo, ma di fatto non è il caso di uscire fuori, mettiamola così. C'è questa convivenza forzata e sembrerebbe arriveresti ad ammazzare il tuo vicino, quello che ti sta vicino. Di fatto però succede che siamo tutti concentrati nel lavoro che stiamo facendo, che sappiamo è importante non solo per noi ma per tutti, e per questo, perché siamo sposati a questo lavoro, tolleriamo queste piccole cose che qualche screzio ogni tanto c'è, ma insomma veniamo anche addestrati, anche con delle esperienze sulla Terra, a essere più tolleranti, aperti a parlare, ecco, appena c'è qualche piccolo problema, anche microscopico, parliamo e lo tiriamo fuori in modo da neutralizzarlo dall'inizio, invece di aspettare che bolla finché questa pentola scoppia e non si sa neanche il perché.
Beh, questo potrebbe essere anche un consiglio da osservare qui sulla Terra, che a volte non succede, a maggior ragione lì su nello spazio. Ma io avrei tantissime domande, tra le più serie e le più facete, però ecco, la cosa che vorrei sentire è come ti sei sentito la prima volta che hai visto la Terra da lassù.
Ma Francesca, devo dire che l'andare nello spazio, specialmente la prima volta, è una coronazione di un sogno impossibile sostanzialmente. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti, di sfaccettature complesse che hanno a vedere con la psicologia, che hanno a vedere con la realizzazione del sogno, che hanno a vedere con tutta una serie di cose, ma di fatto quello che succede è che tu capisci che sei in questa situazione una rotellina sostanzialmente, non sei tu che hai fatto tutta questa cosa, tu sei una rotellina dentro un motore. E questa rotellina che sei tu devi girare nel modo giusto, la velocità giusta, ingranata giusta con tutto quello che ti sta attorno, per cui sei veramente concentrato nel fare modo di dare il tuo contributo e darlo nel migliore modo possibile. Certo, ripeto, l'arrivare nello spazio, riuscirci, ma non è che tu arrivi, ecco che bello sono qua, no, comincia il lavoro lì e quindi niente, poi sì, la vista da lassù, ecco, questa è un'altra delle cose, dicevo, sono due le cose incredibili nello spazio che sono veramente uniche. Una è questa assenza della forza di gravità e l'altra è la capacità di guardare dalla Terra, da lassù, da 400 chilometri. È come riuscire a guardare per la prima volta finalmente un disegno, perché fino a quel momento sei rimasto col naso appiccicato al disegno e non hai potuto vedere cosa ti diceva, vedevi i dettagli, i colori, queste cose qua, ma se vuoi vedere questo disegno ti devi tirare indietro. Ed è quello che succede quando arrivi in orbita, la vista è incredibile, anche se devo essere sincero, la prima volta o le prime volte non riesci a godertelo, è così incredibilmente diverso, è così incredibilmente complesso che ci vuole un po' di tempo per cui prima di assaporare appieno questa gioia, questa libertà dell'assenza della forza di gravità e questa bellezza che è la Terra vista da lassù.
E tu hai avuto occasione di farlo, perché sei stato tre volte, l'ultima nel 2017. Abbiamo ancora pochissimi minuti, 1300 799 626, nel caso qualcuno volesse chiamare. Siamo in diretta con l'astronauta Paolo Nespoli, che è qui in South Australia per un ciclo di conferenze. C'è arrivata una domanda da Ugo: nonostante i danni fisici di cui parlavi prima, potendo, torneresti nello spazio?
Beh sì, assolutamente, è un'esperienza così incredibile, un'esperienza così forte e anzi mi sento fortunato di essere riuscito ad andare tre volte, e quando mi fanno la domanda, allora Nespoli alla fine della carriera non andrà più nello spazio, come si sente? Io dico, beh, fermi tutti, è vero che come astronauta professionista oramai ho finito, ma io mi aspetto che ci saranno i voli dei turisti che cominceranno tra poco, sarà una destinazione incredibile quella, andare nello spazio per qualche giorno, una settimana, te, una cosa così, sicuramente avrà successo a parere mio. E
insomma, ci vuole un po' di soldini però.
In questo momento è una cosa così esclusiva che è praticamente impossibile se non per alcune migliaia di persone sulla Terra, ma queste migliaia di persone finiranno prima o poi e dovranno arrivare anche quelli come noi se vogliono mantenere questo business. È un po' come il viaggio in aereo, no? All'inizio costavano dei miliardi, era complicatissimo, oggi prendi il biglietto e te ne vai negli Stati Uniti o in Europa dall'Australia senza grossi problemi, e costa, ma non è una cosa impossibile, diventerà così. E quindi dico a tutti, sì, anch'io tra una ventina d'anni, quando i prezzi si abbasseranno, finalmente potrò andare nello spazio senza sentire Houston che mi dice sempre: Nespoli, torna a lavorare invece di stare a guardare la Terra. E sicuramente ci andrei. E certo, come astronauta mi sarebbe piaciuto, che ne so, andare sulla Luna, andare su Marte, queste cose così, ma insomma, queste sono le cose che succederanno sicuramente nel futuro, i nostri figli avranno l'opportunità di vivere.
Paolo, accontentati, dai.
Ma difatti, io se devo essere sincero, quello sì, oggi, riguardando oggi quello che sono riuscito a fare, ma alla fine non è che io sia un genio, un supereroe, sia quello che è. Direi che più che altro, come diceva mia madre, che sono molto testardo, quindi quando mi metto a mente una cosa...
Abbiamo una chiamata, abbiamo Domenico in linea con noi. Buongiorno.
Sentiamo.
Domenico.
Buongiorno signori.
Domenico, veloce, sì, che siamo agli ultimi due minuti.
Sì, una domanda, volevo domandare a Paolo, per favore, qual è l'esperimento che ha fatto lì su, che ha fatto proprio un grande impatto, diciamo, che lui stesso è molto orgoglioso.
Domenico, è veramente difficile dirlo, perché in quei sei mesi che abbiamo passato, cinque mesi che abbiamo passato nel 2017, abbiamo fatto più di 300 esperimenti, e questi esperimenti sono molto strani, nel senso che noi non li capiamo moltissimo, sono questi scienziati che ci fanno fare queste cose così. Ma se volessi tirar fuori qualcosa, non so, io sono un ingegnere, per esempio, un esperimento che a me è piaciuto moltissimo era un esperimento che cercava di modellare il magma all'interno della Terra, una cosa un po' astrusa così, ma io l'ho trovato incredibilmente bello, incredibilmente interessante. Ma abbiamo fatto tanti esperimenti medici, come quello dell'osteoporosi, per esempio, sulla nutrizione, per esempio abbiamo scoperto nello spazio, non l'ho scoperto io, l'abbiamo scoperto che il sale ha un ruolo molto importante, il sodio ha un ruolo molto importante nella dieta e nella gestione di tutto quello che sono i muscoli e le ossa, e noi forse oggi ne abusiamo. Insomma, tutta una serie di cose così che sono veramente importanti per tutti.
Allora, grazie a Domenico per averci chiamato questa mattina. Noi siamo arrivati al nostro ultimo minuto di trasmissione, ne approfittiamo per ringraziare di cuore Paolo Nespoli, l'astronauta che è arrivato ieri qua ad Adelaide per un ciclo di conferenze. Paolo, grazie mille per essere stato con noi su Radio SBS oggi.
Grazie a voi Carlo, grazie a voi Francesco, un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Ci vediamo nello spazio.
Ci vediamo sulla Luna, Paolo Nespoli. Grazie
a Paolo
mille.
Nespoli, ricordiamolo all'evento domani in Evening Under the Stars with Paolo Nespoli all'Italian Center numero 262 di Carrington Street. È tutto per la nostra prima ora. Diamo adesso la linea a Domenico Gentile con il giornale radio. Noi ritorniamo tra pochissimo.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.